credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo con Sfogliando, la nostra rubrica quindicinale dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Ascoltiamo la riflessione di Angelo Paoluzzi, curatore dell'inchiesta.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Cominciamo, Angelo, parlando di quello che resta oggi della carta stampata.
In attesa che si popolarizzino i nuovi strumenti, come per esempio l'ultimo, l'iPad, però tutti questi strumenti interagiscono con quelli tradizionali. Allora, bisogna in ogni caso ricordare la canita resistenza della carta stampata, che è data per morta a scadenze fisse. L'altro ieri, oggi, fra 10 anni, ma continua a resistere e ha ancora un futuro.
Si è parlato spesso nelle interviste che ha realizzato per Sfogliando del futuro della carta stampata. Riguardo a questo argomento, qual è la tua opinione?
La mia opinione è che nulla potrà scacciare l'attenzione del lettore dal suo foglio preferito. Ed è questo, abbastanza importante il fatto che in alcune situazioni aumentino i giovani che leggono il giornale.
Ciononostante, è un dato di fatto, si continua a insistere sulla crisi della stampa.
Sì, si continua, se ne parla, però ci sono dei numeri che qualche volta vanno in controtendenza, come ricordava Tarquinio, Avvenire negli ultimi tempi è uno dei giornali che ha aumentato la tiratura e la diffusione, come per esempio la Croix in Francia, il Nas Dziennik in Polonia, il Luxemburger Wort in Lussemburgo. Quindi sono tutti giornali cattolici che acquistano ancora lettori.
All'inizio di questa inchiesta hai parlato di storie che avresti raccontato e che avresti fatto conoscere ai nostri amici in ascolto proprio attorno al giornalismo cattolico, e sicuramente ne conosceremo tante nei prossimi incontri. Dacci qualche anticipazione.
Sì, qualche anticipazione la posso dare, per esempio sulla stampa della cristianità africana. La difficile vita dell'unico quotidiano in lingua locale, Munno, il cui direttore, padre Kikundu, fu fatto uccidere dal dittatore ugandese Amin. Poi c'è la testarda presenza di La Croix du Benin, un settimanale le cui 3.500 copie hanno un eco continentale, perché i suoi articoli sono tradotti e diffusi dalle radio nelle principali lingue locali.
E oltre all'Africa?
Oltre all'Africa ci saranno tutti gli esempi dell'Asia e poi dell'America Latina. Pochi sanno, per esempio, che a Cuba la sola stampa libera è quella cattolica, che ha una capacità di autonomia, anche se con un limitato numero di testate. Né provvedimenti amministrativi, né minacce di chiusura sono riusciti sino a ora a spegnere quelle voci, che anzi sono forse alla base di necessarie misure di clemenza che il governo dell'Havana, come si è letto nei giornali, ha dovuto prendere di recente nei confronti dei prigionieri politici, e quindi c'è tutta una storia da raccontare accanto al fatto tecnico.
Quindi oggi abbiamo lanciato dei ponti verso le prossime puntate di Sfogliando. Io ti ringrazio, Angelo, l'appuntamento con te è tra 15 giorni. Grazie.
Grazie a te, Monia.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
E continuiamo a parlare di comunicazione. Dalla carta stampata passiamo alla radio. Lo facciamo con il dottor Antonio Preziosi, direttore di Radio 1 e giornale Radio Rai. Appassionato studioso delle nuove frontiere dell'informazione giornalistica, Antonio Preziosi, 43 anni, laureato in giurisprudenza, è autore di vari volumi ed è stato anche docente di comunicazione politica presso l'Università Pontificia Salesiana. Lo ha intervistato padre Vito Magno.
Dottor Antonio Preziosi, come entra la radio nella sua vita?
È entrata da ragazzino, avevo 12 anni quando mi appassionavo come tutti a metà degli anni 70 con le prime radio libere e le radio private. Nel mio paesino in Basilicata c'era una radio che trasmetteva musica, faceva dediche, dischi a richiesta. Io mi presentai lì con i calzoncini corti a dire: sono un appassionato della radio, mi fate fare un programma? Il direttore di quella radio, in questo ambiente che ancora ricordo pieno di fumo, pieno di giornali, mi disse: beh, ma tu puoi fare al massimo un programma per bambini, e mi mise a fare la domenica mattina un programma in cui lanciavo le sigle dei programmi appunto per i bimbi. Fu così che nacque questa grande passione per la radio e da allora non mi ha più abbandonato.
Ma cos'ha la radio di speciale per preferirla ad altri strumenti della comunicazione sociale?
La radio è uno strumento discreto ma anche molto capace di entrare nella testa e nel cuore della gente. Per questa sua discrezione, per questa sua capacità di raccontare i fatti, è sicuramente, a mio modesto avviso, il più importante e il più bello strumento di comunicazione.
Per essere giornalista della RAI, quali virtù bisogna possedere?
La prima virtù è naturalmente l'onestà. Bisogna essere onesti con se stessi e soprattutto con i radioascoltatori. È una linea di condotta che io ho portato avanti sempre nel corso della mia carriera, anche quando facevo l'inviato. Le notizie si danno chiaramente, velocemente, non si nascondono, si è completi nell'esposizione delle notizie, e questo è, come dire, l'elemento etico che ci ha spinto e che mi ha spinto nel corso di questi anni. La stessa cosa adesso che ho la responsabilità di una grandissima redazione come quella del giornale radio, mi impone tutte le mattine di guardarmi allo specchio e dire: oggi devo essere onesto con me stesso e con i miei radioascoltatori.
Cosa insidia l'onestà? O meglio, quali sono le tentazioni di un giornalista?
Beh, la seduzione del potere, la seduzione di varie sirene che possono esserci intorno. Il giornalista non è un santo, non è un asceta, tuttavia può fare bene il proprio lavoro, e fare bene il proprio lavoro, lo ripeto, significa farlo in buona fede, correttamente, onestamente, avendo come punto di riferimento, soprattutto se si è un giornalista del servizio pubblico, il fatto che il proprio punto di riferimento è la gente che ci ascolta.
Per il cristiano punto di riferimento è la coscienza illuminata dalla fede. Lei è credente?
Sì, sono credente, come molti sono un credente imperfetto, credente peccatore, per così dire, ma il fatto di avere la fede, di credere nella mia vita ha significato soprattutto una cosa molto importante. C'è una bellissima enciclica che parla dello splendore della verità, Veritatis Splendor. Ebbene, la verità ha un suo splendore, ha una sua evidenza. Questo è l'insegnamento che io mi porto dentro e che porta come missione quella di fare il giornalista.
Dottor Antonio Preziosi, parliamo ora di un altro argomento che ha anche insegnato all'Università Pontificia Salesiana, cioè le nuove tecnologie. Quanto esse stanno cambiando la vita di un giornalista?
Le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente, in meglio, la vita del giornalista. Consideri che ormai l'informazione viene veicolata non soltanto dai computer o dai satelliti, ma anche dai telefonini. Molta della nostra domanda di informazione viene soddisfatta oggi dai portatili, dai telefonini portatili. Quindi questo è sicuramente un elemento in più, un'opportunità in più. La radio, lo ripeto sempre con molto orgoglio, pur essendo il più antico degli strumenti tecnologici di comunicazione, è incredibilmente il più moderno, perché è quello che meglio di tutti, che più di tutti ha saputo cavalcare l'innovazione tecnologica. Oggi la radio la si sente dalla cara vecchia radiolina, dall'autoradio della macchina, ma anche e soprattutto da internet, dai satelliti, dai telefonini. È per questo che la sua forza è proprio il suo essere antica, ma nel contempo anche moderna.
Può specificare come Radio 1 applica la nuova tecnologia?
Attraverso internet, attraverso il suo sito, attraverso la sua presenza sul satellite, sulle varie piattaforme, e adesso siamo con l'applicazione smartphone che ci consente di essere come Radio 1 e come giornale radio presenti appunto sui cellulari, insomma una applicazione a 360 gradi che vede Radio Rai e Radio 1 in particolare in prima linea anche di fronte alla sfida delle nuove tecnologie.
La sfida delle nuove tecnologie l'ha fatta propria anche la Chiesa. Come vede dal suo osservatorio laico l'uso che essa ne fa?
È assolutamente una opportunità. Bisogna che le nuove tecnologie si usino senza lasciarsi usare da loro. Computer, esattamente come un coltello, ha una possibilità di essere buono o cattivo, utile o dannoso. La Chiesa, che è maestra d'umanità e che ha alle sue spalle una millenaria esperienza, sicuramente ha la capacità di utilizzare bene e per il bene di tutti anche le nuove tecnologie.
E invece del modo in cui giornali, televisioni, radio parlano della Chiesa, cosa pensa?
C'è un'attenzione soprattutto a ciò che, tra virgolette, fa notizia in termini non positivi. Io ricordo un bellissimo libro di Luigi Accattoli, vaticanista del Corriere della Sera, che si intitolava Cerco fatti di Vangelo. E in questa sua ricerca Accattoli andava a guardare nella stampa e scopriva che ci sono tantissime notizie belle, buone, capaci di fare notizia per l'appunto, le quali venivano invece trascurate rispetto alle notizie invece negative, quelle cattive, quelle che mettevano in luce una certa negatività. Devo dire che purtroppo la Chiesa, come ogni altra istituzione umana in quest'ultimo periodo, viene tendenzialmente fatta oggetto di una luce negativa piuttosto che una luce positiva. Ebbene, probabilmente bisogna raccogliere oggi l'appello fatto da Accattoli, cercare fatti di Vangelo, anche laicamente, anche non essendo dei credenti, perché il messaggio d'amore, il messaggio di positività che arriva dal cristianesimo possa essere portato anche dalle pagine dei giornali.
Di fatto, Radio 1 come raccoglie questa esigenza?
Cerchiamo di essere anche noi capaci di raccontare i fatti, le notizie, senza naturalmente modificarle, ma cercando anche di mettere in evidenza le cose belle, le cose che funzionano. Il mio sogno è quello di realizzare una rubrica che parli proprio di buone notizie, di good news, come dicono gli inglesi. E chissà che nel corso di questa mia esperienza da direttore di Radio 1 non si riesca a mettere in cantiere anche questo bel programma.
Sarebbe non meno interessante dell'attenzione che state dando ai giovani.
Sì, noi, il nostro pubblico è tradizionalmente un pubblico di persone adulte, di persone mature. Noi però abbiamo voluto parlare anche un linguaggio un pochino più aperto ai giovani. No, abbiamo leggermente alleggerito il nostro palinsesto, abbiamo dato spazio a volti noti della televisione, capaci anche di portare una ventata di novità, di freschezza, di spensieratezza all'interno dei nostri palinsesti. Ma non abbiamo mai tradito la nostra missione principale, che è quella di informare. E lo facciamo 24 ore su 24 da tutto il mondo con i nostri inviati, con la nostra straordinaria squadra di cronisti. E questa, l'informazione, non è merce che viene data soltanto agli anziani o alle persone mature, ma è una merce che può essere data a maggior ragione anche ai giovani, anche ai ragazzi e a tutti coloro che hanno fame e sete di verità.
E i risultati stanno premiando questo sforzo, come certificano i dati dell'Audiradio.
I nostri ascolti, sì, sono veramente molto soddisfacenti. Abbiamo negli ultimi tre mesi un incremento del 20% degli ascolti, preceduto nel trimestre precedente da un ulteriore incremento del 10%, quindi quasi il 30% in più.
In pratica 8 milioni di ascoltatori quotidiani e tra questi anche il pubblico domenicale che segue da 64 anni la messa in collegamento con la Radio Vaticana.
È un punto di forza del nostro palinsesto ed è un appuntamento che è molto anche di servizio pubblico. Io penso che in quella fascia oraria del mattino siano ancora tanti, tantissimi gli anziani, gli ammalati, la gente che appunto è in ospedale, la gente impossibilitata a recarsi alla messa domenicale che si sintonizza con noi per avere appunto il proprio appuntamento con la fede.
Possiamo perciò concludere, dottor Preziosi, che la radio è viva, che ne dica qualche critico che di tanto in tanto la dà per morta.
La radio non è morta, la radio è vivissima ed ha straordinari margini di crescita e di vitalità. È lo strumento più antico, ma è quello che più di tutti è riuscito a cavalcare il moderno. Lo sta facendo bene, la sua straordinaria duttilità e malleabilità ne fa uno strumento che sicuramente sopravviverà a tutte le tecnologie, a tutte le innovazioni, a tutti gli sviluppi che ci potranno essere da qui ai prossimi anni.
E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi stesso mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Shire, shire, shire. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Scire, finire mai.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Domenica prossima, dodicesima del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca. Siamo nel capitolo 9. Gesù chiede ai discepoli: le folle chi dicono che io sia? I discepoli danno varie risposte, tutte inesatte. Gesù allora chiede a loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro rispose: il Cristo di Dio. La risposta questa volta è esatta, ma Gesù ordina severamente, annota l'evangelista, di non riferirlo a nessuno. Perché, Don Fabio?
Perché di fatto noi abbiamo in questo momento uno schema importante, soggiacente al Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca viene scritto un pochino sul canovaccio del Vangelo di Marco. Marco divide limpidamente in due parti il suo Vangelo. e la prima parte termina proprio qui, nella professione di fede da parte di Pietro a nome dei discepoli, dove Pietro riconosce che Gesù è il Cristo, che vuol dire il Messia, l'inviato di Dio. Luca aggiunge il Cristo di Dio, cioè l'inviato proprio che compie il piano di Dio. Tutto ciò che abbiamo ascoltato nel Vangelo fino a questo punto, Luca è il capitolo 9, in Marco è il capitolo 8, è servito perché i discepoli arrivassero a questa intuizione, a capire che Gesù è il Messia, il promesso dei profeti, colui che compie le promesse fatte a Davide. E qual è la realtà? Che a questo punto però Gesù impone questo silenzio per un motivo molto profondo e importante, tematica che è stata sviscerata approfonditamente dagli studiosi tante volte. Dobbiamo capire meglio questa cosa sulla base del fatto che lui ha chiesto prima le folle chi dicono che io sia. Questi hanno risposto Giovanni Battista, Elia, uno degli antichi profeti. Cioè identificazioni imprecise. Siamo ancora sul vago. Analogie con altre figure. Un appiccicare su questo uomo, Gesù. Altri ruoli che un po' sono i suoi, ma intanto no, proprio no, anzi, tutt'altro. Lui non è un profeta, è proprio il Messia. Lui è anche un profeta, per cui è anche un po' somigliante a ciò che gli hanno detto. Ma ciò che è Gesù, chi è lui veramente, è l'argomento vero che c'è in ballo. E chi è lui veramente non è una cosa che può essere banalizzata. Capire male chi è Gesù è capire male chi è il nostro Salvatore e quindi probabilmente essere salvati male e poco, farsi aiutare in maniera obliqua, distorta da lui che non può che rispettare la nostra libertà. Allora capire bene Gesù è molto importante. Lui viene per un compito e questo compito deve essere proprio se stesso, non può essere altro. Ecco perché lui, una volta che è riuscito a formare i suoi discepoli fino a questa intuizione di capire esattamente che lui è il Messia, la loro formazione è appena all'inizio. Perché capire che lui è il Messia, e Pietro è il primo uomo sulla terra che gli dà questo epiteto, è però dover capire da questo punto in poi che tipo di Messia è. Che ci serve tutta sta roba qua? Il punto è che noi predichiamo domenicalmente questa parola a fronte di un popolo di Dio che deve essere formato, che deve essere portato alla fede piena, che deve essere alimentato, e questa domenica è un'occasione molto importante per scoprire che è una grazia iniziare a capire chi è il Signore Gesù Cristo e che questo Salvatore è un Salvatore ben preciso. Gesù impose il silenzio ai suoi discepoli perché pienamente la sua forma di essere Messia sarà svelata solamente sulla croce. Sarà solamente davanti al Sinedrio che Gesù accetterà di essere chiamato pubblicamente il Cristo, che lui riconoscerà serenamente di essere l'inviato di Dio, perché a quel punto la sua salvezza è chiarissimamente diversa da altre salvezze. Perché uno può appiccicare a Gesù Cristo delle cose che lui non ha? Perché uno può chiedere a Dio delle cose che Dio non ti deve dare? Perché tantissima gente, purtroppo, e tutti noi un po', abbiamo da riscattarci da fraintendimenti su quello che Dio deve fare per noi, su quello che veramente è salvarci, su come Dio ci salva. Anche perché in realtà, tutto sommato, se la salvezza l'abbiamo capita male, cos'è la salvezza? Ecco, appunto non capiremo neanche chi è il Salvatore e cosa è un Salvatore. Se un Messia è ciò che attendo perché io sia trascinato fuori da ciò che ritengo negativo e sia portato a ciò che è veramente pienezza, beh, io devo capire che cosa è ciò che mi fa del male, devo capire che cos'è che è veramente la cosa di cui liberarmi. Gesù ha di fronte dei discepoli che capiranno molto difficilmente che tipo di salvezza porta lui. Ancora sulla croce gli grideranno: salva te stesso, non sei tu il Cristo, il figlio di Dio, non sei l'inviato di Dio, e allora salva te stesso. Questi si aspettavano una salvezza che è un'auto glorificazione, una salvezza che è uno stato di benessere e di autoconservazione. Gesù dovrà patire per i nostri peccati. E chi lo vuole seguire, come dice il testo di domenica prossima, deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce ogni giorno, che è la sua missione, perché la croce di Cristo è la croce concreta. La mia croce è ciò che è analogo alla sua croce. La croce di Cristo per lui era la sua missione. Io ho una missione. Ogni uomo sulla terra ha una missione, ha del bene da compiere e ha da rinnegare se stesso. Ed è per mezzo della croce che Cristo salva il mondo. Ed è per mezzo di qualcosa che lo uccide che ci salverà. Perché ci salverà dai nostri peccati, perché ci salverà dal male, perché ci salverà non dalla precarietà economica, perché non ce la toglierà, non dai problemi di salute, perché ce li terremo, ma dal male che abita in noi e dal peccato, cioè dalla nostra incapacità di amare e fidarci di Dio. Questo è il tipo di salvezza che ci porta Gesù Cristo. Ma questo è ciò che salva veramente. Perché se ciò che mi salva è stare più comodo, io non sarò mai abbastanza soddisfatto innanzitutto, e poi non mi spiego la vita di tanta gente che comoda non sarà mai. Se ciò che mi salva è che Dio mi tolga una malattia, io non mi spiego tanti malati e non saprei come parlare a loro di Gesù Cristo. Invece ciò che mi salva è che io abbia la luce dell'amore di Dio dentro di me, che io sia malato, che io sia precario, che io sia in difficoltà. Noi dobbiamo occuparci del bene delle persone, salvaguardare la giustizia sociale, procurare il bene, curare i malati. Tutto questo è necessario, ma è per amore del prossimo, non perché questo sia la salvezza. Il Messia è un Messia che viene a salvare l'uomo dal suo peccato, l'uomo dalla sua tenebra, l'uomo dal suo male. Non viene a portare la prosperità. Non mi risulta che l'abbia portata. Non mi risulta che un uomo spogliato nudo, oggetto di ingiustizia, ci tolga i problemi. No, ci darà un'altra forma di viverli.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.